Smart City, la città intelligente.
Un saluto da Maurizio Melis e benvenuti a quest'ultimo speciale, il meglio di Smart City, che abbiamo voluto dedicare ad alcune delle novità più interessanti in cui ci siamo imbattuti nell'ultimo anno di programmazione nel settore delle energie rinnovabili. Sappiamo bene, anche per tutte le polemiche legate agli incentivi, quanto già oggi fotovoltaico e eolico costituiscono una parte significativa del mix energetico italiano. Ebbene, che altro c'è all'orizzonte? Uno dei filoni considerati più promettenti è quello detto del CSP, Concentrated Solar Power, o anche solare termodinamico. L'idea di fondo è semplice: degli specchi concentrano la luce del sole su un bersaglio, un tubo o un recipiente che contiene un fluido in grado di sopportare temperature molto elevate. A sua volta questo fluido viene utilizzato per far bollire dell'acqua, trasformarla in vapore ad alta pressione che viene spedito in una turbina la quale alla fine produce energia elettrica. Il grande vantaggio di questo approccio è che il fluido bollente può essere accumulato e utilizzato per produrre energia elettrica anche quando il sole viene a mancare. Ciò che però insomma appare così semplice in realtà non è poi così tanto facile da realizzare. Per esempio, parliamo di questi fluidi. I più usati sono degli oli minerali, detti oli diatermici, che sono molto inquinanti e non raggiungono temperature particolarmente elevate, oppure per esempio una miscela di sali fusi, miscela che arriva anche a 600 gradi di temperatura ma che ha anche lei le sue criticità, per esempio rischia di solidificare. Tra l'altro, molte di queste soluzioni sono state sviluppate in Italia e dall'Italia arriva anche l'ultima novità in fatto di solare termodinamico. Si chiama STEM, che sta per Solare Termodinamico Magaldi. Ne parliamo con Gennaro De Michele, che è responsabile scientifico del progetto STEM con una lunga esperienza in Enel. Progetto STEM che è frutto di dell'idea di Mario Magaldi, quale a sua volta è presidente del gruppo Magaldi, che è un'azienda, diciamo un gruppo industriale molto grande, diciamo così, sono specializzati nel maneggiare roba bollente come ceneri di inceneritori, roba da fonderia e quant'altro. Allora, buonasera De Michele.
Buonasera.
Partiamo dalla descrizione di questo impianto, io direi cominciamo con la parte ottica.
Ci sono tanti specchi che sono montati su dei sistemi che sono chiamati eliostati, che sono in grado attraverso degli automatismi di seguire la traiettoria solare.
Sì,
e
certo.
Questi specchi che si muovono diciamo in maniera coordinata,
inseguendo il sole in maniera coordinata, cosa fanno?
Riflettono la radiazione solare su degli specchi secondari.
Sì.
Che si trovano in cima ad una torre, i quali sono in grado di riflettere per terra diciamo in un'unica porzione di spazio, che è la porzione nella quale poi si andrà a posizionare il ricevitore che deve accumulare l'energia raccolta dagli eliostati.
E qui veniamo all'aspetto più innovativo della vostra tecnologia, che è appunto il ricevitore, questa specie di pentolone dentro cui piovono i raggi concentrati del sole. Che cosa c'è lì dentro?
Nel ricevitore c'è un fluido che è costituito da aria e particelle sospese, cosiddetto letto fluido.
Praticamente è sabbia, no? Noi abbiamo, immaginiamo la sabbia, quella che troviamo sulla riva del mare per intendersi, no? Ne prendiamo un pentolone, buchiamo questo pentolone, pompiamo dentro aria. È giusto? È così che funziona?
Quello che succede è che a un certo punto, data una certa portata di aria, questa sabbia si mette in sospensione, rimane sospesa nell'aria e questa miscela di aria e di sabbia sospesa ha le caratteristiche di un liquido.
Si comporta come un liquido, come una sabbia mobile, solo che invece di essere sabbia acqua è sabbia e aria, quindi ancora più fluido se vogliamo, no? In un certo senso.
È molto più fluida, tanto per farle un esempio, se lei buca il recipiente uscirà uno zampillo,
esatto,
di aria e di sabbia che segue la legge di Bernoulli.
Cioè la stessa che seguirebbe un getto d'acqua, no?
E come un liquido ha, diciamo, eccezionali proprietà di scambio termico,
sì,
cioè il calore all'interno di questa miscela si trasporta con grandissima velocità e c'ha una cosa in più però rispetto al liquido, ha una grandissima capacità termica, che è proprio la capacità termica dei solidi, cioè è in grado di accumulare calore.
Perché questa miscela di aria e sabbia raggiunge, prima di andare in crisi, diciamo così, i 1600 gradi, giusto?
Ecco,
in teoria.
La temperatura di fusione della sabbia silicea, che è 1600 gradi.
A questo punto, dentro questo pentolone pieno di sabbia, passa anche un tubo, sostanzialmente, all'interno del quale scorre dell'acqua. È così che voi producete vapore.
Esattamente, questo grosso letto fluidizzato, che è fatto appunto di sabbia e di gas, in una sua porzione viene attraversato da uno scambiatore di calore in cui entrando acqua si produce vapore ad alta pressione, ad alta temperatura. Il letto però non esaurisce qui la sua funzione, perché una parte di questo letto funziona come accumulo termico, quindi data una certa quantità di energia che entra nel sistema, una parte la accumuliamo, un'altra parte la utilizziamo subito. La parte che accumuliamo la possiamo utilizzare di notte o diciamo quando il sole non c'è. Il principale vantaggio del sistema è che è in grado di accumulare grandi quantità di energia. Uno può accumulare energia anche per 10-15 ore, aumentando diciamo la quantità di sabbia che c'ha nel suo sistema. Ovviamente sarà necessario aumentare pure la quantità di specchi, perché l'energia viene
da lì. In realtà questa è una caratteristica tipica del solare termodinamico, no? Abbiamo ricordato quella di accumulare, di poter accumulare energia anche per molte ore. Mi pare che la differenza qui è che utilizzate un materiale che costa molto poco e un sistema semplice, insomma, uno rovescia un po' di sabbia in più nel famoso pentolone e ha più capacità di accumulo termico.
Esattamente, tutto questo diciamo utilizzando materiali che sono perfettamente ecosostenibili. Altri materiali possono avere dei problemi di smaltimento, la sabbia silicea che noi utilizziamo può essere facilmente riutilizzata per qualsiasi scopo. La flessibilità, il sistema del letto fluidizzato è un sistema ampiamente utilizzato nell'industria chimica e nell'industria energetica ed è diciamo ha la capacità di poter bruciare al suo interno in maniera non inquinante, assolutamente non inquinante, dei combustibili gassosi e anche liquidi. Quindi senza aggiungere nessuna altra apparecchiatura, il nostro sistema STEM è un sistema ibrido.
Ok, cioè lei mi sta dicendo che al posto di pompare aria dentro questo pentolone pieno di sabbia per mantenere la sabbia in stato fluidizzato, si pomperà un mix, per esempio, di aria e di metano, quale brucia. E questo cosa vuol dire? Che quando va via il sole io posso pensare di produrre energia con lo stesso identico impianto, semplicemente buttandoci dentro un po' più di metano. E questo è il punto, no?
Esattamente. Io sostituisco all'energia del sole l'energia del chimica contenuta nel gas naturale, o viceversa. Questa dualità di funzionamento del sistema è un'arma in più che consente al sistema di poter essere impiegato anche in zone, per esempio, desertiche, in cui è presente del metano e consente di risparmiare il combustibile che magari in quel momento può essere venduto a costi maggiori. Quindi
senta, siamo in una fase in cui credo esista solo un prototipo, però voi come vedete il futuro?
Ecco, il nostro futuro a breve è la realizzazione di un impianto, diciamo, in scala industriale. Noi abbiamo realizzato un prototipo da 150 kilowatt termici che ha funzionato per circa 2000 ore senza problemi rilevanti e adesso stiamo progettando un impianto da 500 kilowatt elettrici, quindi un primo modulo
che sarebbe la vostra taglia di riferimento, no?
È la nostra taglia di riferimento, perché una cosa che non abbiamo detto è che il nostro sistema è fatto da tanti piccoli moduli da 500 kilowatt.
Piccoli.
200 metri per 200 metri.
Proprio piccoli, no, comunque insomma.
Fatte a forma di croce che possono essere, come dire, legate insieme come in un Lego.
Come una tappezzeria, si incastrano.
Possono quindi occupare uno spazio nella migliore maniera possibile. Al momento, diciamo, la nostra prospettiva è di, in Italia, è fortemente remunerativo in relazione agli incentivi che ci sono, che remunerano impianti di solare termodinamico. Però noi pensiamo anche ai posti in cui non arriva la rete e in cui il nostro impianto, proprio per la sua semplicità, la sua robustezza e diciamo la sua ecocompatibilità, potrebbe essere una soluzione ideale.
Grazie Gennaro De Michele.
Grazie a voi.
E ora lasciamo il mondo dell'energia solare e addentriamoci in quello delle agroenergie, in particolare del biogas, che secondo stime che circolano da tempo potrebbe sviluppare un volume pari a circa il 9-10% del consumo nazionale di metano. Ma di cosa si tratta? Parliamo di un processo, la fermentazione anaerobica, che è in grado di trasformare gli scarti agricoli in biogas, che è un mix di metano e CO2, e in digestato, ovvero un compost, in pratica, del letame ottimo come fertilizzante. E tutto questo, più ancora che il mondo dell'energia, sta creando grande interesse nel mondo dell'agricoltura. Anche lui un mondo non messo benissimo. Ne parliamo con Stefano Bozzetto, imprenditore agricolo, membro molto attivo del CIB, il Comitato Italiano Biogas. Buonasera Bozzetto.
Buonasera.
Allora, cominciamo da quello che entra in un impianto a biogas. Bozzetto.
usiamo sostanzialmente tutto ciò che fino ad oggi era un costo o non aveva un valore, come gli effluenti zootecnici piuttosto che i sottoprodotti agricoli, e integriamo questa dieta con delle colture vegetali, possibilmente producendo un raccolto per il mercato, per la stalla, e un raccolto per il digestore.
Quindi c'è un'influenza anche proprio sul modo di organizzare la sequenza delle semine, delle colture?
Sì, certamente. La Comunità Economica Europea ci dava dei contributi in passato per non lasciare nudo il terreno durante l'inverno. Ci dava 300 euro a ettaro. Noi oggi invece cosa facciamo? Prima di seminare per esempio una soia estiva che vendiamo poi sul mercato delle commodities agricole, noi produciamo un triticale piuttosto che un lolietto in zone dove non c'è zootecnia, non lo potremmo fare, avendo il digestore le destiniamo al digestore e poi seminiamo su sodo, cioè sul campo non arato, direttamente la soia. In questo modo continuiamo a fare il fatturato che facevamo prima e ne aggiungiamo uno nuovo,
infilandolo in mezzo tra una coltura e l'altra. Però poi voi dite addirittura che, come dire, il biogas è una specie di anello mancante che completa il modello anche economico dell'azienda agricola. Perché?
Sì,
ce lo spiega.
Noi l'abbiamo chiamato il biogas fatto bene, che non è un'autocelebrazione. L'agricoltura italiana da decenni sta perdendo progressivamente di competitività, cioè i ricavi sono sempre più vicini ai costi.
Quando
e molto spesso sono inferiori ai costi.
Certo.
Ci sono due voci di costo su cui noi non possiamo farci niente da quando si è sviluppata l'agricoltura intensiva e sono principalmente i fertilizzanti e i combustibili. Entrambi i casi dipendono dal prezzo del petrolio. Per molti anni i prezzi del petrolio, penso agli ultimi anni del secolo scorso, erano bassi e c'era un margine. In 4 anni facendo la soia ci si comprava un ettaro di terra. Oggi i prezzi attuali non bastano neanche 20 anni per comprarsi un ettaro di terra in pianura padana. La digestione anaerobica ci permette, e molti di noi già oggi lo fanno, di essere completamente indipendenti dall'utilizzo dei concimi chimici, utilizzando il digestato che residua nell'attività di digestione anaerobica. E col biometano, cioè col biogas raffinato alla qualità del gas che normalmente troviamo nella rete, riusciremo un domani ad alimentare anche i trattori e tutte le macchine agricole, rendendosi anche in quel caso indipendenti dall'evoluzione del prezzo dei prodotti petroliferi.
E poi, per chi ha gli allevamenti, il biogas diventa la soluzione a un problema non banale, perché io ho sentito alcuni dei vostri dire: io posso mantenere in vita l'allevamento ed essere un produttore di parmigiano perché ho l'impianto a biogas.
Ma non bisogna avere paura di dirlo, è proprio così, perché il letame diventa un centro di ricavo invece di essere un centro di costo.
Perché c'è una direttiva che impedisce di utilizzare quelle deiezioni animali come concime, diventano un costoso rifiuto da smaltire. Invece
è la dimostrazione che oggi sempre più sostenibilità si può coniugare con competitività.
Grazie Stefano Bozzetto.
A presto, grazie.
Smart City, la città intelligente.
Bentornati in studio, Maurizio Melis al microfono, parliamo di nuove promettenti fonti di energia alternativa. E qui un filone di ricerca molto interessante in prospettiva mira a trovare soluzioni per lo stoccaggio di energia elettrica prodotta in eccesso dalle rinnovabili. Come noto, infatti, sole e vento vanno e vengono quando gli pare, mentre noi vogliamo che la lampadina si accenda a comando. Naturalmente si può accumulare questa energia in grandi batterie, ma è una soluzione molto costosa. Un'altra strada consiste invece nel cercare di utilizzare questa energia per produrre dei carburanti convenzionali, del tipo che già utilizziamo, usando come ingrediente proprio quella CO2 che vogliamo evitare di immettere nell'atmosfera. Anche in Italia si sta sperimentando e di pochi giorni fa è la notizia dell'entrata in funzione del primo impianto italiano di conversione della CO2 in metano oppure altri idrocarburi. Si chiama Fenice, ne parliamo con Vincenzo Barbarossa, primo ricercatore dell'unità tecnica tecnologie avanzate per l'energia e l'industria dell'Enea. Buonasera Barbarossa.
Buonasera a voi.
Allora, insomma, ci descriva rapidamente questo processo che avete messo a punto lì alla casaccia.
Sì, diciamo, trae spunto da una reazione nota nel 1902, introdotta da un chimico francese, Sabatier, E la reazione consiste appunto nella idrogenazione, si dice, idrogenazione dell'anidride carbonica, appunto con idrogeno, per ottenere metano ed acqua. Il nostro impianto vede, diciamo, in ingresso due correnti gassose, una di idrogeno, l'altra di CO2, ed in uscita un gas, il metano, e vapor d'acqua che viene condensato, quindi acqua liquida, così che otteniamo semplicemente metano gassoso. Ovviamente la reazione richiede l'intervento di un catalizzatore, come si dice nel gergo, cioè un materiale che faciliti questa reazione. Infatti la reazione avviene abbastanza a temperature abbastanza basse, diciamo per noi 200-300 gradi sono temperature basse.
Sì. E praticamente voi fate il contrario di quello che succede normalmente: si prende il metano, lo si brucia combinandolo con l'ossigeno, voi fate il percorso opposto. Infatti avete chiamato Fenice il progetto, perché è come se dalle ceneri si rifacesse la legna, qui dalla CO2 si rifà il metano sostanzialmente.
Rivitalizziamo questo prodotto finale della combustione, che è il CO2, e gli ridiamo nuova vita rendendolo nuovamente combustibile, quindi suscettibile di fornirci ancora energia.
Ecco, però tutto questo processo spreca energia, cioè c'era dell'energia elettrica, viene convertita in idrogeno, poi dall'idrogeno si fa un altro passaggio e così via. A un certo punto voi addirittura avete dell'idrogeno, tutti dicono che vogliono andare a idrogeno, invece voi dite no, lo trasformiamo in metano. Allora mi spiega la ratio?
Sì. Beh, intanto qualunque processo spreca energia, questa è legge fondamentale della natura, quindi neanche noi ci sottraiamo a questo. Dopodiché l'idrogeno, certo, l'idrogeno sarebbe la soluzione ottimale se vi fosse una filiera tecnologica già pronta.
Certo.
Nella realtà questa filiera tecnologica non è ancora accessibile, e allora l'idea di trasformare questo idrogeno in qualche cosa che è utilizzabile subito, che è appunto il metano, è diciamo, l'idea che sta alla base di tutto. Se poi questa trasformazione da idrogeno non ancora utile in metano già utile avviene anche eliminando un po' di anidride carbonica dall'atmosfera, tanto di guadagnato.
Tanto di guadagnato. Grazie, grazie Barbarossa.
Grazie a voi.
Abbiamo parlato di tecnologia, ma lo sviluppo delle rinnovabili, soprattutto in Italia, ha bisogno anche di innovazione sociale. Infatti, spesso è a causa dei comitati del no che tanti progetti si arenano. Allora andiamo a Rivoli Veronese, dove da un anno è attivo un impianto eolico realizzato da AGSM, una multi-utility nativa dell'area di Verona, dove la storia è andata al contrario, tanto da far guadagnare alla città il premio Buone Pratiche Comuni Rinnovabili di Legambiente. Ne ho parlato con il sindaco, anzi ex sindaco di Rivoli Veronese, Mirko Campagnari. Buonasera Campagnari.
Buonasera a voi. Ebbene sì, è un progetto che è abbastanza singolare, perché è partito da un'amministrazione che è andata a cercare un'azienda, in questo caso GSM, perché è conosciuta sul nostro territorio, e ha voluto fare un processo un po' evolutivo al contrario, coinvolgendo sin da subito, anche nella fase progettuale, la popolazione, le associazioni ambientaliste, la forestale, tutti quelli che sono i portatori di interesse sul nostro territorio.
Quindi avrete fatto per esempio degli incontri con la popolazione, no? Quanti ne avete fatti?
Fatto 4-5 incontri pubblici, dove eravamo partiti con un progetto da 8 aerogeneratori, anche più piccoli, però molto più impattanti. Invece abbiamo detto subito no, abbiamo calmierato con l'azienda l'evoluzione progettuale.
Ok, invece insomma di trovarsi di fronte al fatto compiuto di ingaggiare poi la lotta per impedire che si facesse la cosa, diciamo avete contrattato sin da subito, cioè quello che vi andava
bene. Da subito
che
abbiamo voluto dare la nostra impronta di come coniugare il nostro territorio, ovviamente okay, con rispetto per l'ambiente, anche perché siamo in una zona vincolata, bisogna dirlo,
ecco,
una zona SIC ZPS, quindi la rinaturalizzazione di questo ambiente doveva avere la sua parte. È stata la componente che ci ha permesso di portare a termine, malgrado l'iter procedurale di 7 anni, per 4 mesi di lavoro, in Italia però
lo sappiamo.
È così.
Tra l'altro per le famiglie del posto l'utility ha garantito uno sconto, diciamo, del 20%
allora,
sulle proprie tariffe, no? Che cosa importante.
Esatto, questo ci ha permesso, questa ovviamente coprogettazione, di essere più vicini all'azienda,
certo,
stessa, e quindi di spuntare qualcosa meglio. Acquistiamo, oltre 100 aziende di Rivoli acquistano energia verde al prezzo all'ingrosso, senza nessun ricarico, ci sono delle royalty per il comune, E l'aspetto più importante è l'iniziativa che abbiamo messo in piedi da poco delle obbligazioni
che si possono
trasformare in public company.
Eccoci qua, perché siamo arrivati all'aspetto più innovativo in assoluto, che è proprio questo qua. Quindi una emissione di obbligazioni da parte dell'utility, in realtà dalla società che è stata costituita per fare il parco, no? Più certo. Correttamente, che sono rivolte esclusivamente alla cittadinanza con, diciamo, delle buone condizioni. Ci spiega un attimo?
Beh, saranno dei bond garantiti al 6,5% annue sul investito per 7 anni, cedola annuale, per arrivare un domani a trasformare queste obbligazioni magari in azioni nella public company vera e propria.
Che è un passo che non avete voluto fare subito, perché la public company ha dei componenti anche di rischio, molto, anche di possibilità di guadagnare di più naturalmente, ma anche di rischio superiori, per cui avete detto andiamoci un po' con i piedi di piombo, no? E questo è il punto.
Senza dubbio, voglio dire, sono momenti dove i segnali non sono dei migliori.
Ecco, e io aggiungo invece una cosa, perché poi la public, come mai questa utility, no? Cosa fa? Beneficenza? No, è un modo del tutto evidente di legare i propri interessi e quelli della comunità in questione. Cioè è difficile che da quella comunità venga un domani la proposta di demolire i generatori, per esempio, visto che ci sono tanti azionisti nella comunità stessa, no?
No, anzi, ho già avuto dei contatti per andare a fare il testimone in altri punti d'Italia di questo esempio.
Allora grazie Campagnari e buona fortuna per il suo tour, diciamo così.
Grazie a voi per aver riservato l'attenzione al mio paese.
Un altro caso interessante di comunità energetica è quello che si sta sviluppando nei comuni intorno a Bologna, grazie all'iniziativa lanciata da Leonardo Setti, professore dell'Università di Bologna. Buonasera Setti.
Buonasera.
Allora, intanto diciamo subito che si chiamano comunità solari, ma non avete alcun pregiudizio voi verso il vento, la geotermia, vanno bene tutte le rinnovabili. Il tema invece qui è proprio quello dell'indipendenza energetica del territorio tramite le fonti rinnovabili. E voi avete individuato una vostra strada. Questa community si costituisce in pratica intorno a un fondo integrativo che viene costituito dai vari soci. Comune, sì. Privati cittadini, come nasce?
Ma nasce dall'idea che siccome dobbiamo gestire appunto un bene comune, quindi dobbiamo fare in modo che tutti i cittadini, tutte le imprese, cioè tutti coloro che fanno parte del territorio possano usufruire di questo bene comune. Usufruire di questo bene comune vuol dire innanzitutto non sprecarlo, quindi fare tutto ciò che occorre per non sprecarlo e dall'altra parte produrre energia da fonte rinnovabile rispetto a quello che è il consumo energetico che abbiamo. Quindi ogni soggetto, come dire, interessato al suo territorio, lo invitiamo a contribuire appunto a un fondo integrativo, il quale a sua volta andrà a premiare sotto forma appunto di quelli che si possono chiamare come dei voucher o dei bonus economici nel momento in cui uno dei soci che lo sta sostenendo fa azioni verso la riduzione dei consumi piuttosto che verso la produzione di energia da fonte rinnovabile, per esempio quando riqualifica la casa, compra un elettrodomestico a basso consumo, un'auto elettrico a metano eccetera, oppure quando dall'altra parte produce installa il fotovoltaico piuttosto che il solare termico
o qualcos'altro. Ecco, quando fa questa cosa il singolo socio, io potrei essere io se abitassi a Bologna, riceverei un voucher che è una percentuale della spesa che sostengo per fare queste attività che, diciamo così, migliorano la energy community nel suo complesso. Mentre normalmente tutti gli anni tutti i soci che decidono di loro spontanea volontà di aderire, diciamo, a questa energy community versano una quota che la energy community utilizzerà per che cosa?
Allora, la quota che viene versata, che tra l'altro viene parametrizzata proprio su quelle che sono le emissioni, quindi chi più è bravo
meno versa,
e viene utilizzata per cofinanziare le piattaforme fotovoltaiche, quindi permettere a quei cittadini che non hanno il tetto a disposizione, piuttosto che vivono in un condominio, in centro storico, eccetera, eccetera, di potersi prendere delle quote energia, riservarsi delle quote energia di un impianto, cambiando il proprio fornitore elettrico con quello che gestisce.
Con l'utility che a sua volta è entrata nella community e che fa da distributore di questa energia pulita?
Esatto, ricevono uno sconto direttamente sulla bolletta elettrica per aver prodotto energia da fonte rinnovabile. In questo modo l'idea è quella di che la community permette a tutti i soci di poter avere la rinnovabile anche a quelli che non hanno, come dire, le disponibilità fisiche per poterla fare. Insomma, l'idea è quella di dire, se, come abbiamo avuto anche questi anni, il conto energia che è andato a, come dire, a sostegno di molti che hanno investito in fotovoltaico, ma non tutti potevano usufruirne, proprio perché se non hanno il tetto non lo possono fare.
O magari i soldi, perché magari avevano il tetto ma non i soldi per l'impianto.
Assolutamente. In questo modo invece permetterà a tutti di usufruire di questo bene.
Grazie, grazie Leonardo Setti e in bocca al lupo.
Grazie, grazie a voi.
Grazie a tutti di essere rimasti qui con noi. Si chiude qui il ciclo degli speciali estivi di Smart City. Grazie per l'attenzione. Un saluto a tutti da Maurizio Melis.